Inizia l'ultima cena così, con questo atteggiamento nel cuore. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Tu, Signore, sapevi che il Padre ti aveva dato tutto nelle mani. Cosa vuol dire questa frase? Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Tu sapevi, Signore, che avresti potuto interrompere il film della passione, per dirlo così, in un qualunque momento. Tu lo sapevi. E proprio perché, cioè con la piena libertà di chi sa che c'ha tutto nelle mani, tu usi questa potenza, questo potere, Signore, potremmo dire così, che hai tutto nelle mani, tu puoi fare tutto, perché sei Dio onnipotente. E che cos'è che fai? Inizi a lavare i piedi dei discepoli. Dio, lo abbiamo contemplato parlando della parabola del figlio al prodigo, Dio mette la sua onnipotenza a servizio della sua misericordia. L'onnipotenza di Dio si manifesta non nei tuoni e nei fulmini, ma nel fatto che l'amore di Dio è forte, è potente, è così onnipotente che continua ad esserci anche se noi facciamo cose deludenti, anche se noi non siamo all'altezza, anche se noi sbagliamo tante volte, e lui continua, e l'onnipotenza si manifesta in questa onnifiducia, in questa fiducia che, per cui ti ridà la carta di credito appena torni a casa dopo aver speso l'eredità con le prostitute. In questo il Signore gioca la sua onnipotenza. Questo è quello che vuol dire Gesù. Sapeva che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Sapeva di essere Dio, non è che se l'era scordato. E si mette in ginocchio di fronte ai 12 che sarebbero tutti fuggiti, che l'avrebbero lasciato solo, per lavargli i piedi. E te la devi immaginare la scena, fratello mio. La devi sentire sulle tue mani, prova a immaginare sulle tue mani, le mani sui piedi di Pietro, sui piedi di Giuda, sui piedi di Giacomo, sui piedi di Giovanni. E con quanto amore Gesù avrà fatto quel gesto, che a me piace ricordare una cosa. Tu non so se hai mai sentito parlare di Eugenio Zolli. Non hai idea di chi sia Eugenio Zolli. Eugenio Zolli era il rabbino capo della sinagoga di Roma, all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. E lui poi alla fine diventò cattolico, fu cristiano, fu preparato al battesimo da Papa Pio XII, come si chiamava Eugenio Pacelli era il nome di Pio XII, lui scelse Eugenio come suo nome di battesimo per questo, però non si battezzò fino a quando non arrivarono gli americani a liberare Roma, per non dare l'impressione che diventava cristiano per sfuggire alle repressioni naziste o fasciste, no? Sugli ebrei. E questo Eugenio Zolli si avvicinò diciamo, al cristianesimo perché aveva come suo campo di studio proprio quello di riuscire a cogliere gli antecedenti veterotestamentari, cioè dall'Antico Testamento, che erano presenti nel Vangelo. Cioè, un esperto dell'Antico Testamento, era un rabbino come lui, no? Ebreo, che collegamenti trovava con quello che c'era nel Nuovo Testamento? E scrive un libro che si chiama Il Nazareno, che è bellissimo, scritto ancora quando era ebreo. E a un certo punto lui affronta questo tema della lavanda dei piedi e dice: di questo gesto non c'è nessun possibile riferimento nell'Antico Testamento. Questo è interessante al Signore perché è come se attraverso questo gesto tu avessi voluto farci capire che. Cioè, non è che l'hai fatto perché si compissero le scritture, cioè, è chiaro che anche quando fai i gesti perché si compiono le scritture, Signore, tu le fai con piena libertà, no? Cioè, non è che c'ha una specie di mansionario Gesù, cioè, Gesù fa le cose perché ama, no? E siccome Dio aveva fatto queste profezie e aveva fatto ispirato i profeti, no? Allora sappiamo che, come dire, Dio sapeva che il figlio avrebbe fatto quello. Però, proprio perché non ci avessimo noi l'impressione che tu, in un certo senso, Signore, sei telecomandato, no? Cioè, siccome Isaia ha detto questo, allora devi fare questo, ti sei inventato sto gesto, assolutamente non previsto. Un colpo di cuore, come dicono gli spagnoli, una corazonada di Gesù, proprio una pura corazonada, cioè proprio una cosa che si è inventato, sai che faccio? Mo' gli lavo i piedi. Mogli lavo i piedi, vediamo se capisco quanto io voglio bene. Mogli lavo i piedi. E tu, Signore, che sei Dio, non hai vergogna di fare questo gesto così umile. E io, Signore, faccio tante storie quando mi chiedo di andare a buttare la spazzatura, o quando mi chiedo di fare un qualche cosa che, no? Tu che sei Dio, ti sei messo a fare il lavoro dello schiavo più umile. Perché, Signore, fai così? Guarda, questo è interessante, questo ci aiuta anche ad entrare un po' nel clima del Natale, no? Perché, Signore, hai scelto di nascere in una condizione così precaria? In una stalla, la culla è una mangiatoia per animali. Che schifo! Cioè, intanto scherzando, dico: se ci fosse stato il telefono azzurro, avrebbero tolto alla Madonna San Giuseppe la patria potestà. Cioè, no, qualcuno si è denunciato. Questi fanno stare il figlio in una stalla, cioè in una mangiatoia per animali. Cioè, sarebbero arrivati i servizi sociali. Perché, Signore? Perché, Signore, cioè io non sono di una famiglia nobile, di una famiglia ricca, ma come un bambino normale, perché, 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 Signore, scegli questa umiltà? Vedi, l'abbiamo letto ieri, giorno dell'Immacolata, abbiamo letto la scena immediatamente dopo il peccato originale, no? Che Dio arriva e dice all'uomo, dice: dove sei? Sta cercando Adamo che si è nascosto. Dice: dove sei? Adamo dice: mi sono nascosto perché sono nudo, ho paura perché sono nudo. In fondo, tutta la storia della salvezza, tutto l'Antico Testamento, tutta la storia di Gesù è Dio che cerca di far perdere all'uomo la paura di avvicinarsi a lui. Dopo il peccato originale, l'uomo ha paura di Dio, pensa che Dio lo voglia fregare, pensa che Dio non sia un padre. Abbiamo paura dell'unico che può riempire il nostro cuore, perché è l'unico capace di un amore infinito, un amore assoluto con la sua certezza assoluta, l'unico di cui che può riempire il nostro cuore, ebbene di lui abbiamo paura e tutto il macello della nostra vita dipende da questo, dal fatto che abbiamo paura dell'unico che può riempire il nostro cuore. E allora tu, Signore, fai di tutto per farci perdere questa paura. E tu com'è che fai? No? Quando c'è un bambino piccolo, no? E vuoi che non pianga, tu ti avvicini, faremo, che fai? No? Ti metti al suo livello, cioè ti metti in ginocchio, ti fai basso come lui. Oppure inizi a fare degli anticretini. Perché? Perché non abbia paura di te, cioè fai il bambino come lui perché non abbia paura di te. Facciamo pure noi così, spontaneamente. Ci mettiamo al suo livello perché non abbia paura. E così fa Gesù. Si mette al nostro livello. Perciò nasce in una stalla. Perché nessuno si senta a disagio. Tu puoi entrare in una stalla anche con la tuta, no? E senza maglione. Cioè, anche così, anche come stai mo, cioè non c'è bisogno di metterti la giacca, la cravatta, la camicia, non c'è bisogno di essere tutto in tiro per stare in una stalla, ci entri come vuoi. Persino i pastori, che pure erano gente che non è che vestivano, no? E che, no, è gente che odorava, figurati, sta sempre con gli animali, cioè avere vicino un pastore non deve essere, non deve essere proprio, Hermes, no? Cioè, no? Proprio perché noi perdessimo la paura di Dio. E allora si fa bambino. E allora si mette in ginocchio e ti lava i piedi, come lo schiavo più umile, perché tu smetta di avere paura di lui. Allora gli viene questa trovata non prevista, questa trovata incredibile, che è quello che succede ogni volta che ti confessi, fratello mio. Gesù si mette in ginocchio e ti lava i piedi con tutto l'amore del mondo e senza soltanto con la gioia di averti ritrovato, senza pensare alla fatica che fa o all'umiliazione. E questo in fondo è tutto il senso della passione del Signore, no? Cioè noi la croce è un qualche cosa che è presente, molto presente nella vita cristiana, c'è sugli altari, ce l'abbiamo al collo, facciamo il segno della croce quando iniziamo a pregare. Ma qual è il senso? Perché è così importante? Perché è il simbolo del cristianesimo? Attenzione, questa non è una cosa scontata, perché cioè, la croce è un patibolo, eh? Cioè, infatti, per questo motivo i primi cristiani ci hanno messo 3 secoli prima di avere il coraggio di rappresentare Gesù crocifisso. La prima rappresentazione di Gesù sulla croce è del terzo secolo. Prima tutte le rappresentazioni di Gesù erano quelle del pastore giovanetto, senza barba, con la pecora sulle spalle, era questa la rappresentazione, in tutti i sarcofagi, in tutte le catacombe, era così che veniva rappresentato. Perché non lo rappresentavano sulla croce? Perché era un patibolo, è come se tu andassi a casa di un amico tuo che c'ha una ghigliottina in soggiorno, no? E dici, ma postranetto, no? Uno che c'ha una ghigliottina, una sedia elettrica. E questa era la croce, era un patibolo. I cristiani hanno fatto veramente fatica. Quindi, signore, vogliamo capire qual è il senso di questo, perché? E su questo c'è una frase che a me ha aiutato molto, che è proprio la frase che dice Gesù a San Pietro dopo avergli detto di rimettere la spada al suo posto, rimetti la spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? Cioè Gesù sa, e lo dice esplicitamente, che basta che lo chiede a suo padre e gli arrivano più di 12 legioni di angeli. No, una legione erano quasi 3.000 tra fanti e cavalieri, quindi circa 40.000 angeli, no? E però sti angeli non si vedono, sti angeli non arrivano. Vabbè, vuol dire che non li ha chiesti. E perché non li ha chiesti Gesù? Perché? non hai fermato il film della passione? Perché non hai chiesto le 12 legioni di angeli? Anche quando i farisei ti dicono scenda ora dalla croce, se scendi dalla croce ti crederemo, e tu dici vabbè, scendi, no? Così credono e hai risolto il problema, no? E però non scende. Perché? Perché Gesù? Vedi, l'abbiamo detto dall'inizio del ritiro, no? Tutta la missione del Signore, tutto quello che tu sei venuto a fare su questa terra, Gesù, era per farci capire quanto è buono Dio Padre, quanto è grande l'amore di Dio Padre per noi. Allora, di fronte al rifiuto, di fronte al fatto che non sei stato riconosciuto come Messia dal tuo stesso popolo e sei stato addirittura consegnato ai Romani per essere crocifisso, crocifiggilo, crocifiggilo, era il suo popolo che diceva a Pilato di fare questo. Di fronte a questo Gesù comprende che può, attraverso questa sofferenza vissuta fino alla fine, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, farci capire quanto è buono Dio Padre. Proprio perché Gesù avrebbe potuto chiedere più di 12 legioni di angeli in qualunque momento, è chiaro che ogni passo della Via Crucis, ogni colpo di flagello, ogni sputo, ogni schiaffo, ogni parolaccia che gli avranno detto, e che lui non chiede quelle 12 legioni di angeli perché dice: Dio Padre ti ama di più. Puoi sputarmi in faccia, puoi prendermi a schiaffi, puoi coronarmi di spine, puoi prendermi a parolacce, puoi flagellarmi, ma tuo Padre Dio ti ama di più. L'amore di Dio non molla, non molla. E il fatto che, no, Gesù sulla croce. Tu, Signore, sulla croce, così dicono i medici in base all'analisi delle tracce di sangue che sono sulla sindone, che sulla croce, Signore, tu sei morto di infarto. Cioè, Gesù non è che ha detto basta, è che la sua umanità non ha retto più l'amore che aveva nel cuore, quell'amore che di cui voleva dare una testimonianza. E allora che cos'è che ci dice Gesù dalla croce? Allora tutta la passione del Signore che rivivremo nella messa domani, che rivivremo ogni messa che andiamo, è come ogni crocifisso, è come se Gesù ci dicesse: vuoi sapere quanto ti ama Dio Padre? Bene, te lo dico col gesto più forte che umanamente si può fare. Dio ti ama che non può vivere senza di te, che non vuole vivere senza di te, che preferisce morire piuttosto che non averti, che vale la pena morire per te. Vale la pena morire per te. Lo so, fratello mio, tu non ci credi, ma a volte faccio fatica pure io, che Dio mi dica che non vuole vivere senza di me, che preferisce morire piuttosto che non avermi. Lo so, cioè neanche io, anch'io faccio fatica a credere a questo amore. Perciò Gesù, tu sei dovuto arrivare fino in fondo, fino a dare fino all'ultima goccia di sangue per me, perché io mi rendessi conto di questo. E uno dei primi che si rende conto di questa faccenda e che meraviglioso è il buon ladrone. Attenzione, è importante che per capire questa scena che conosci benissimo, che Signore vogliamo adesso portare per portarci questo dolce nel cuore per stasera, per domani mattina. Cioè, per capire bene questa scena è importante che tu capisci che il buon ladrone non era un ladro buono, una specie di Robin Hood. Cioè, era Totorina, per capirci, eh? Perché i romani, non mettevano in croce i ladri di galline, mettevano in croce i terroristi, mettevano in croce dei criminali veri. Quindi questo qua è uno fetente, è uno che tu stesso avresti avuto, non dico piacere, ma se l'hai meritato, va! L'avresti detto tu stesso, di Dimas, come la tradizione dice che si chiamasse il buon ladrone. Quindi era un fetente, era un disgraziato, uno che aveva ucciso, uno che aveva rubato, uno che aveva fatto cose terribili. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ma ti rendi conto? Implora dal Padre il perdono per chi lo sta mettendo in croce, non gli sta mica chiedendo perdono. E lo sta anzi prendendo in giro, mentre lui sta morendo per loro, lo prendono pure in giro, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso, scendo adesso dalla croce gli crederemo. E che fa Gesù dalla croce? Chiede al Padre di perdonare. Mo fratello, ma con tutto l'affetto, i tuoi peccati più disgraziati rispetto al deicidio, uccidere Dio, che quelli che stanno facendo questi qua, sono veramente peccati da barzelletta. E tu pensi che Dio, Gesù, non preghi? Dio Padre, Padre, perdonalo perché non sa quello che fa, che non ti difenderà, che non sarà il tuo avvocato, il tuo paraclito. Paraclito vuol dire questo, avvocato, chiamato per stare vicino. Tu chiedi che diciamo, rispetto al deicidio, uccidere Dio, i tuoi peccati, ma sono una cosa ridicola, sono uno starnuto, sono niente. E tu pensi che Gesù alza il sopracciglio dopo che ha chiesto perdono per chi lo sta mettendo in croce? Questo è il ragionamento che avrà fatto anche Dimas, no? Infatti, immediatamente dopo, dice, uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, e l'altro, no? Gestas, come si dice nella tradizione, si chiamasse il cattivo, ladrone. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava, dicendo: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Ma te, Totorina che parla di timore di Dio? Ma che gli è successo a questo qua? E che sicuramente di fronte a quelle parole di Gesù tu sei re, per cui stavi chiedendo perdono per chi perdono non te lo stava chiedendo, chi ti stava uccidendo e prendendoti in giro mentre ti uccideva. E questo qua ha detto: Ma se è così, allora posso tentare l'ultimo colpo della vita di Dimas, rubare il cuore di Gesù, rubare il paradiso. Ci prova e ci riesce. Dice, non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù lo chiama per nome, è l'unico che lo chiama per nome in tutta la passione. No, poi siamo solo vecchi amici. Ehi, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Pazzesca, una frase pazzesca, pazzesca, cioè un crocifisso pensa che un altro crocifisso abbia un regno da qualche parte, ok? È pazzesco. Di fronte a questa fede nella misericordia di Gesù, questa fede nell'amore indistruttibile, Gesù non capisce più niente. Te lo dicevo, quando Gesù incontra una fede, uno che crede nel suo amore profondamente, non capisce più niente. E infatti gli dice: In verità io ti dico, giuramento, Dio che sta giurando, oggi con me sarai nel paradiso, che verrebbe da dire. E Gesù, manca un quarto d'ora di purgatorio a Totorina? E che cavolo! Manca un quarto d'ora di purgatorio, direttamente in paradiso? Nah! Infatti c'è un inno che i sacerdoti recitano durante la Quaresima che dice: Chi In latino fa quem non gravi solvit me tu latronis absolutio, cioè chi non viene sciolto dalla grande paura pensando alla soluzione del buon ladrone. Se tu, Signore, ti sei portato in paradiso, Dimas, ma davvero me non mi porterai in paradiso con te? Nonostante tutte le cavolate che ho combinato. Se poco poco apro il cuore al tuo perdono. Questo è il senso della passione, questo è il senso della croce, di un amore più forte del dolore e un amore più forte della morte. Perciò mettiamo i crocifissi dappertutto. Non è questione culturale, ma che cosa culturale? Io ho bisogno di vedere il crocifisso perché ho bisogno di ricordarmi quando mi sento una cacca, Signore, scusami che ti dico queste cose alla tua presenza, ma è così che mi sento e lo sai. Quando mi sento così, io ho bisogno di vedere Dio che dalla croce mi dice: Ehi, io non posso vivere senza di te. Preferisco morire piuttosto che tu mi stia lontano. Non mi sa di niente la vita senza di te. E allora ecco, chiediamo alla Madonna che in ogni messa sappiamo recuperare questa bellezza, questa grandezza, questa meraviglia, perché è quello che si ripresenta sacramentalmente in ogni messa. È Gesù che ti dice questo. E allora ecco, chiediamole che forti di questo amore più forte del dolore, più forte della morte, possiamo affrontare le avventure dell'amore di questa terra. Perché se sai di avere un amore forte, assoluto, con la sua certezza assoluta, allora ti puoi lanciare. È questo che ti dà forza, slancio, coraggio, audacia. Perché tanto c'è le spalle coperte da un amore che non perderai, da un amore inchiodato alla croce, con le mani spalancate, no? Gesù che ti dice: Sai quanto ti vuole bene Dio Padre? E fa come i bambini, no? Tanto così, tanto così. Ecco, madre, che come Dimas anche noi sappiamo credere all'amore di Gesù più di quanto non ci facciano schifo i nostri peccati.